File 7, pagina 36. Percorsi di lettura. Tema 1. Il lager e i bambini. La deportazione dei bambini nel lager esprime con estrema chiarezza l'obiettivo perseguito dai nazisti quando affermavano di voler annientare radicalmente un intero popolo. L'uccisione sistematica dei bambini rispondeva a due scopi: precludere la riproduzione biologica alla razza inferiore, ridurre il più possibile la probabilità che qualcuno potesse un domani invocare giustizia per quello che era successo. Michel Mazor, in un suo recente libro, afferma che tra i 6 milioni e oltre di ebrei assassinati, 1 milione erano bambini, circa 800.000 adolescenti. Nota: M. Mazor, La città scomparsa, Marsilio, Venezia, 1992, pagina 7. Fine della nota. Va ricordato che tra questi bambini ad Auschwitz non pochi subirono le sperimentazioni pseudoscientifiche del dottor Mengele, che i deportati non a caso chiamavano l'angelo della morte. Va inoltre ricordato che tra i deportati per motivi razziali un posto tutt'altro che irrilevante lo occuparono gli zingari. Essi subirono un destino singolare. In qualche modo furono inizialmente considerati come razzialmente puri, non essendosi essi contaminati con altre razze. Successivamente, probabilmente per i comportamenti asociali che finirono per assumere agli occhi dei nazisti, furono internati nei lager, ma fu ad essi lasciata la possibilità di continuare a mantenere unito il loro nucleo familiare. Nell'agosto del 1944 vennero infine eliminati ad Auschwitz, erano circa 500.000. Secondo Rudolf Oesch, comandante di Auschwitz, le condizioni igienico-sanitarie non permettevano altra soluzione. Nota: R. Oesch, comandante ad Auschwitz, Einaudi, Torino, 1985. Fine della nota. Quest'ultima affermazione di Oesch la dice lunga sulla ideologia adottata dai nazisti nei confronti delle razze cosiddette inferiori. Esse, sia ebrei che zingari, rappresentavano una questione di igiene sociale, alla stessa stregua delle malattie infettive e dei ratti. Vedi anche capitolo 3, Ruppel. Vedi anche Hermann, capitolo 7. Vedi anche Cantoni. Vedi anche Battistelli, il tema 3. Approfondimenti. 1. La propaganda nazista è spesso ricorsa alle immagini dei ratti e dei bacilli per raffigurare il pericolo rappresentato dagli ebrei, anche l'insidia sessuale, che finiva per corrompere la razza eletta, era fortemente propagandata. Le malattie, i ratti e la corruzione sessuale sono aspetti che inducono ripulsa e indignazione. Da quale matrice ideologico-filosofica i nazisti trassero tali argomenti? 2. Nella tua realtà territoriale di oggi, sapresti dire se c'è o c'è stata la presenza di una comunità ebraica? Sapresti dire se c'è o c'è stata una presenza di gruppi zingari? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: razzismo, sefarditi. Indicazioni bibliografiche. C. Edvardson, La principessa delle ombre, Giunti, Firenze, 1992. D. Dvorak, Nascere con la stella, Marsilio, Venezia, 1994. S. Papa, A cura di I bambini della Shoah Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1995. M. Viebjorka, Lo spazio del razzismo, Il saggiatore, Milano 1993. J. Auerbacher, Io sono una stella, Bompiani, Milano 1995. L. Jacobson, Dal liceo ad Auschwitz, Unità, Roma 1996. Tema 2. Le selezioni per la camera a gas. L'assassinio di milioni e milioni di uomini, macchiatisi della colpa di esistere, è storicamente molto difficile da spiegare. È tanto più difficile trovare una spiegazione quando si pensi che il paese nel quale germinò questo progetto di odio e sopraffazione è un paese di grande civiltà e cultura. È anche difficile pensare al genocidio quando si pensi che la grande ecatombe non fu il risultato di un impulso irrazionale come quello dei pogrom, ma fu il risultato di un processo valutato a freddo e perseguito con scientifica metodologia per anni e anni contro degli inermi. È difficile concepire lo sterminio nel suo insieme, ma quando sentiamo la viva voce raccontare come esso avveniva e si consumava davanti agli occhi del sopravvissuto, è forse possibile visualizzarlo, perché acquista una dimensione quotidiana in mezzo a uomini che, come dice Marta Ascoli, scherzano e ridono, mentre altri gridano e urlano. Il Blocksperre è una selezione ciclica che si fa per eliminare coloro che non sono più sfruttabili con il lavoro. Blocksperre nota: i termini e le denominazioni in uso nel Lager sono rintracciabili nel libro di O. Lustig, Dizionario del Lager, La Nuova Italia, Firenze, 1996. Fine della nota. Per i nazisti la selezione è a sua volta un lavoro di routine, una dimensione di ordinaria follia nella quale il popolo razzialmente superiore decide quando e come deve essere eliminato il popolo razzialmente inferiore. Osservando ciò che avviene attraverso le parole dei sopravvissuti, si possono constatare con cruda lucidità alcuni presupposti dello sterminio. 1. Coloro che operano le selezioni, sia quelle all'arrivo che quelle successive, sono di solito dei medici. 2. I criteri della selezione sono quindi scientifici, anche se sappiamo che le diagnosi sullo stato fisico delle vittime erano fatte con grande approssimazione e non certo politici. Sulla presenza dei medici in questo scenario di morte vale la pena di riflettere. Non è la prima volta che la medicina si piega ai voleri del potere politico, ma è la prima volta che si eseguono, su così vasta scala, crudeli e spesso inutili sperimentazioni sui deportati cavie, ed è la prima volta che i medici vengono impiegati nella selezione per la morte di così ampie schiere di uomini, donne e bambini. Va ricordato che in media di ogni convoglio si salvava circa il 20%. Approfondimenti. 1. Hai mai sentito parlare del dottor Josef Mengele? Sai in quale lager operò? Sai quali tipi di sperimentazione condusse? 2. Fai una comparazione tra la letteratura concentrazionaria nazista e quella staliniana. Quale presenza e ruolo ebbero i medici nelle due realtà concentrazionarie? Quali tipi di selezioni venivano effettuate rispetto ai deportati? Venivano effettuate subito all'arrivo anche nei gulag di Stalin? I deportati venivano suddivisi all'interno e le diverse categorie subivano trattamenti diversi, i deportati stessi avevano il diritto di infierire sui loro compagni appartenenti a una categoria più infima, come nel caso degli ebrei nei lager nazisti? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: pogrom, gulag, sterminio, genocidio. Indicazioni bibliografiche. C. Landsman, Shoah, Rizzoli, Milano 1987. T. Todorov, Di fronte all'estremo, Garzanti, Milano 1992. R. Hilberg, Carnefici, Vittime, Spettatori, Mondadori, Milano 1994. R. Hilberg, La distruzione degli ebrei in Europa, Einaudi, Torino 1995. R. Conquest, Il grande terrore, Le purghe di Stalin negli anni 30. A. Mondadori, Milano 1970. A. Solzhenitsyn, Una giornata di Ivan Denisovich, Einaudi, Torino 1973. V. Salamov, I racconti della Kalima, Adelphi, Milano 1995. Tema 3. Eliminare le tracce dei misfatti. Marta Ascoli, nel novembre-dicembre 1944, fu impiegata nella demolizione di uno dei forni crematori di Auschwitz. Sappiamo che l'avanzata russa, Auschwitz fu liberata il 27 gennaio 1945, impedì il completamento dell'opera di occultamento delle tracce dell'assassinio di massa perpetrato fino al 3 novembre 1944, quando ebbe luogo l'ultima selezione alla rampa d'ingresso di Birkenau. Il 17 novembre lo stesso Himmler dette disposizioni per interrompere le eliminazioni ad Auschwitz. Non va dimenticato che l'interruzione dello sterminio fu dovuta anche alla rivolta del 7 ottobre, con esiti purtroppo negativi, del Sonderkommando di Auschwitz. La squadra speciale, composta da ebrei costretti ad eseguire le operazioni di eliminazione dei corpi dei loro confratelli. Oltre allo smantellamento dei forni crematori e delle camere a gas, i tedeschi attuavano ciclicamente anche l'eliminazione del Sonderkommando. L'idea dell'eliminazione periodica di questi internati speciali, testimoni diretti e perciò pericolosissimi, di quanto stava avvenendo ad Auschwitz, pare sia venuta a Reinhard Heydrich, capo della Polizia di Sicurezza e del Servizio di Sicurezza Nazista SD, il quale aveva tratto ispirazione dalla storia dell'antico Egitto, quando i segreti che circondavano le tombe dei faraoni venivano mantenuti con l'uccisione di coloro che le avevano edificate. Approfondimenti. 1. Per quale motivo i nazisti non operavano direttamente lo sterminio, ma preferivano farlo eseguire al Sonderkommando, limitandosi quindi a controllare il regolare svolgimento delle operazioni? 2. Quanti e quali furono i tentativi di ribellarsi messi in atto dagli ebrei internati nel lager o costretti nei ghetti polacchi? Hai mai sentito parlare della rivolta del ghetto di Varsavia? 3. Oltre al processo di Norimberga, sai quali altri importanti processi furono fatti a carico dei nazisti? Hai mai sentito parlare del processo di Eichmann? Hai mai sentito parlare del processo della risiera di San Sabba? 4. La macabra ispirazione che Heydrich trasse dalle antiche tombe dei faraoni non rappresenta tra i nazisti un'idea peregrina? Sapresti individuare nella simbologia e nella coreografia nazista i richiami alla storia antica? Indicazioni bibliografiche. Lacœur, Il terribile segreto, Giuntina, Firenze 1983. Tema 4. L'orgoglio di essere ex deportati. Dimenticare una sofferenza subita è una risposta abbastanza naturale nell'uomo, quando però questa sofferenza è stata inflitta deliberatamente da altri uomini, dimenticare è molto più difficile. Il sopravvissuto è chiamato a rivivere tra gli uomini e la loro presenza non può che richiamare alla memoria che essi stessi sono stati lo strumento delle sue sofferenze. Jorge Semprún, scrittore spagnolo ex deportato di Buchenwald, ha affermato: «La scoperta più sconvolgente del campo di concentramento è che il male è una dimensione della condizione umana, una condizione centrale della sua libertà. L'ex deportato in quanto uomo arriva a diffidare di se stesso. Primo Levi sostiene nel famoso capitolo La vergogna dei sommersi salvati che il giusto prova vergogna di essere sopravvissuto dal momento che per resistere al lager bisognava essere scesi a qualche compromesso con i nemici. Il sopravvissuto diventa così una sorta di fratello scomodo, diffidente verso gli altri, inquietante e pensieroso. Attorno al sopravvissuto matura una forte pressione sociale che vorrebbe indurlo a dimenticare o a farsi dimenticare. È il caso di Gennaro Iovine, protagonista della commedia di Edoardo De Filippo, Napoli milionaria. Tutti lo azzittiscono quando comincia a raccontare ciò che gli è successo durante la prigionia in Germania. L'invito rivolto a Marta Ascoli di farsi cancellare il numero tatuato sul braccio ad Auschwitz risponde a questo imperativo sociale: dimenticare. Soprattutto nel dopoguerra, a ridosso degli orrori e delle distruzioni del conflitto appena conclusosi, l'urgenza di dimenticare era fortemente sentita. Non è un caso se in quegli anni, se questo è un uomo, di Primo Levi stentò a trovare un editore disposto a pubblicarlo. La vergogna di quel numero tatuato sul braccio, sostiene la Ascoli, ricade però sui carnefici e questo gli altri devono ricordarlo. È perfettamente chiaro che la cancellazione del numero serve a far dimenticare gli altri. Per quello che riguarda i sopravvissuti, i numeri non furono impressi solo sulla pelle. Vedremo nel capitolo dedicato alle donne deportate come la pressione a rinunciare al proprio ricordo fu molto forte. Ancora relegate a un ruolo sociale marginale, spesso subirono il silenzio, non l'oblio, che gli altri, per quieto vivere, imponevano. Approfondimenti. 1. Che cosa intende dire Jorge Semprún quando afferma che il male fa parte della libertà dell'uomo? 2. Il ricordo o l'oblio collettivi, a quali impulsi rispondono? L'organizzazione del ricordo del nostro passato risponde alle esigenze espresse dal potere o comunque da un gruppo dominante, oppure subisce diverse oscillazioni a seconda della temperie sociale, come nel caso dell'immediato dopoguerra, che storicamente viene a determinarsi in una società? 3. In che misura la memoria del genocidio ha inciso sul rapporto tra la comunità ebraica e i non ebrei, ha accentuato le diffidenze reciproche o ha avvicinato le due realtà? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: reduce, oblio. Indicazioni bibliografiche. A. Cavaglion, Primo Levi, Il presente del passato. Franco Angeli, Milano, 1991. I. Eliac, Non ricordare, non dimenticare. Città Nuova, Roma, 1992. Tema 5. Perdonare? Non ho mai saputo rendere il colpo, scrive Primo Levi, né i sommersi e i salvati. Il perdono dei carnefici è un tema tutt'altro che facile da affrontare. Esso si lega al complesso rapporto che intercorre tra la giustizia esercitata dai tribunali, nonché i termini di prescrizione penale, e il senso della giustizia percepito dalle vittime, rispetto al quale non è possibile alcuna prescrizione. Approfondimenti. 1. Le colpe di cui si sono macchiati i criminali nazisti sono considerate colpe contro l'umanità e, in quanto tali, non sono prescrivibili. Tuttavia alcuni sostengono che dopo tanti anni le sofferenze del Lager, attraverso la celebrazione di tardivi processi contro imputati ormai vecchi e decrepiti, non fa che rinfocolare gli odi e i risentimenti anche tra le nuove generazioni. Che cosa pensi di tale opinione? 2. Sapresti ricostruire le date, i paesi e il contesto storico nei quali furono celebrati i più importanti processi contro i nazisti? Vedi anche capitolo 3, Cevnia 3, tema 4. Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Prescrizione. Indicazioni bibliografiche. P. Weiss, L'istruttoria, Einaudi, Torino, 1966. V. Yankelevich, Perdonare, Giuntina, Firenze, 1988. Anna Arendt, La banalità del male. Pagina 41.